Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Oggi torniamo al format tradizionale, quindi puntata suddivisa in tre parti. Nella prima parte andremo a parlare di sport mondiale, infatti andremo a commentare le gare di Formula 1 e MotoGP che si sono disputate negli ultimi weekend, e poi andremo a parlare dell'Italia, infatti avevamo accennato alla sconfitta della nazionale nelle scorse settimane, nella scorsa puntata. Oggi andiamo a commentare un pochino più approfonditamente, e ti chiederò poi se secondo te l'uscita dalla Nations League contro la Germania è estremamente negativa, oppure se ci sono anche dei punti positivi dai quali poter ripartire in vista delle qualificazioni al prossimo mondiale 2026. Nella seconda parte invece andremo a parlare di sport locale, andremo a commentare l'evoluzione del girone A di Serie C come facciamo ormai da ottobre, e poi andremo a parlare anche di questo caso, ovvero di Ignazio Abate e di Jimenez. Dopo ne andremo a parlare un pochino più approfonditamente per chi non fosse informato in merito a ciò, mentre nell'ultima parte della puntata andiamo a parlare di sport invernale, di sport che si praticano sulla neve.
Signore e signori, la storia è oggi. Super Max Verstappen vince il Gran Premio del Giappone per la quarta volta consecutiva.
E quindi, come abbiamo sentito, Max Verstappen vince il Gran Premio del Giappone. Una gara meravigliosa, quella disputata dal pilota olandese, è stato veramente fantastico. Pur non essendo tifoso di Verstappen, come penso nessuno in Italia sia tifoso di Verstappen, tutti penso dobbiamo riconoscere la grandezza di questo pilota, che si conferma uno dei migliori, sicuramente il migliore in questo momento attualmente in griglia, e anche uno dei migliori della storia, perché quest'anno, pur non avendo la macchina migliore, sta facendo veramente, veramente benissimo e si sta confermando a livelli altissimi. La sua prestazione in Giappone è stata totale, fin dal venerdì, dove nonostante le difficoltà ha cercato anche di cambiare un po' l'assetto della macchina per provare a reagire e a disputare comunque un weekend dignitoso, e le aspettative erano che Max Verstappen avrebbe disputato un weekend dignitoso, e per dignitoso intendiamo che si sarebbe potuto qualificare magari in top 5, quinta, sesta, quarta posizione, perché la Red Bull non partiva come la macchina più veloce, e invece il sabato fa un giro di qualifica veramente, veramente incredibile. Quel giro si piazza 12 millesimi in meno rispetto a Lando Norris, e conquista una pole position veramente, veramente fantastica, veramente anche commovente vederlo spingere in quel modo. È stato veramente straordinario Max Verstappen, e poi si è anche confermato la domenica. È vero che la pista lo ha aiutato, dal momento che già la pista Suzuka in Giappone non è una pista estremamente larga in cui ci sono molti punti di sorpasso, anzi il contrario, in un circuito quasi cittadino, e pertanto ci sono pochi punti di sorpasso e per di più, e quindi Norris non ha mai potuto impensierirlo nel corso del Gran Premio, il che ha ovviamente avvantaggiato e agevolato la vittoria di Verstappen, che però è stato veramente straordinario. E la sua vittoria nasce il sabato con quel giro di qualifica, poi la domenica è stato molto 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 bravo nel gestire la posizione in partenza, e poi di lì ha dettato il suo ritmo. Veramente impressionante questo pilota, è veramente incredibile, ho finito veramente gli aggettivi per descriverlo, perché ha fatto una prestazione veramente impressionante, una delle migliori prestazioni che io abbia mai visto fornire da un pilota di Formula 1 da quando seguo la Formula 1, e sono ormai diversi anni che lo faccio, quindi giù il cappello per Verstappen. Le McLaren invece si accontentano di un secondo e terzo posto, piazzamenti che da una parte comunque sono buoni in ottica mondiale costruttori, perché comunque la McLaren mette da parte un raccimola comunque tanti punti, considerando che le forze che potrebbero impensierirla, ovvero per esempio la Red Bull sempre di Max Verstappen, la Red Bull ha raccolto solamente 25 punti, che sono quelli di Verstappen, perché come al solito il suo compagno di squadra, di cui dopo parleremo, non è pervenuto. La Ferrari invece non la commentiamo neanche, sì, un bravissimo Leclerc che si qualifica, cioè si piazza al quarto posto, invece anche lui è Hamilton in grande difficoltà, settimo posto, la Mercedes fa quinto e sesto, quindi la McLaren in ottica mondiale costruttori raccimola tanti punti, però forse esce delusa dal Gran Premio di Suzuka, perché comunque partiva da grande favorita e si è fatta beffare, sì, da uno straordinario Max Verstappen, che per carità ha fatto una prestazione, ripetiamo, commovente, però c'è anche da sottolineare che la McLaren era la macchina più veloce e non di poco, quindi non so una tua opinione in merito.
Come hai detto tu, alla fine è un circuito quasi cittadino, è un circuito molto stretto con poche possibilità di sorpasso, e quindi alla fine la griglia di partenza è bene o male anche la griglia d'arrivo, la classifica d'arrivo, quindi in un circuito in cui si fa così fatica a sorpassare è anche difficile guadagnare posizioni rispetto alla griglia di partenza, e anzi Leclerc secondo me ha fatto un po' il massimo che poteva, perché comunque là davanti, oltre a Verstappen, ci sono appunto le McLaren, che sono forse le due macchine migliori quest'anno, e comunque un quarto posto non è affatto da buttare,
considerando anche che in Cina era arrivata la doppia squalifica.
Esatto, però Hamilton sicuramente poteva fare di più da questo punto di vista, però diciamo che è stato anche un gran premio complicato anche per altri piloti. Alonso per esempio, che gareggia sempre per comunque una zona punti, è arrivato undicesimo. La Red Bull di Tsunoda non ha fatto punti, comunque anche torniamo al discorso di prima, se non si fanno bene le qualifiche in questi tipi di gran premi di piste
è molto difficile in gara.
Andare avanti, magari guadagni sì quelle 2-3 posizioni, magari con un pit stop, con un errore o un incidente, però è complicato poi fare la gara, e contano molto di più le qualifiche.
E tra l'altro, quello che mi viene da dire, andando invece a parlare della Ferrari, ci eravamo detti estremamente rammaricati e delusi dopo che nel Gran Premio di Cina era arrivata quella doppia squalifica, bisognava ripartire e reagire. Una reazione comunque c'è stata, perché alla fine Leclerc si piazza al quarto posto davanti a entrambe le Mercedes, per cui i segnali positivi e di ripresa ci sono stati.
Sono comunque 12 punti, quindi
però
non da buttare.
Quello che mi ha un pochino impressionato è stato vedere Leclerc nelle dichiarazioni post-gara. Infatti lui si presenta di fronte ai microfoni e dice testuali parole: oggi abbiamo fatto tutto perfettamente, ma si vedeva che era estremamente rammaricato, perché se fai tutto perfettamente e arrivi quarto e non puoi neanche pensare di impensierire la zona podio, vuol dire che la macchina quest'anno non regalerà sicuramente grandi soddisfazioni. Hamilton invece del tutto disperso, al settimo posto dietro entrambe le Mercedes. Solita menzione d'onore per Kimi Antonelli, che continua veramente a impressionare nonostante la giovane età, ha rispettato veramente un grandissimo gran premio. Infatti lui nel venerdì era totalmente disperso durante le prove libere, in grandissima difficoltà, anche perché credo fosse la prima volta per lui che gareggiasse su questa pista, un circuito comunque molto difficile. E poi si è ripreso, perché è una qualifica un pochino difficile per lui, e poi la domenica invece ha spinto, tant'è che è arrivato alla fine a ridosso del suo compagno di squadra George Russell, e con qualche giro in più magari poteva anche impensierirne la posizione. Quindi grande Kimi, che finora è stato l'unico italiano a regalarci qualche soddisfazione in Formula 1.
Due curve alla fine di una specie di incubo che si sta trasformando di nuovo in un sogno a colori. Stavolta è vero, è l'ultima curva, nuvola rossa c'è, Bagnaia torna a vincere e lo fa a casa di Capitan America.
E invece in MotoGP ci sono state grandissime soddisfazioni per gli italiani. Infatti la Ducati, vabbè, ha vinto ancora, questo sicuramente non sorprende più, però ha vinto Pecco Bagnaia. Finalmente è tornato Pecco Bagnaia, primo al termine di una gara fantastica da parte sua, vittoria condizionata dalla caduta di Marc Marquez, che si è praticamente suicidato, dato che aveva praticamente la vittoria in pugno, nel senso che giocava in casa, cioè come ha detto Guido Meda post commentando la vittoria di Bagnaia, ha vinto in casa del suo avversario, ha vinto in trasferta praticamente Bagnaia, perché Marquez, nonostante non sia americano, comunque ad Austin aveva vinto per 7 volte, per cui sembrava una formalità la sua vittoria, soprattutto dopo un inizio di stagione fantastico da parte del pilota spagnolo, che invece si è dovuto arrendere a una caduta anche abbastanza ingenua. E tra l'altro il solito Marquez, che non si smentisce mai, infatti dalla telemetria che è andata a commentare, diciamo, il suo incidente, si vede come Marquez, nonostante fosse primo e fosse una prima posizione ben consolidata, infatti i suoi avversari comunque distavano già 3-4 secondi nonostante non fosse passato molto dall'inizio della gara, stesse continuando a spingere per cercare che cosa, poi alla fine non si sa, dato che comunque avrebbe vinto molto agevolmente anche senza rischiare o azzardare niente, e invece è caduto abbastanza ingenuamente. E questa è una vittoria importantissima per Pecco, più che per i punti, perché comunque siamo ancora all'inizio del mondiale, proprio per la testa, perché aveva iniziato molto male, erano arrivate comunque tante critiche anche nei suoi confronti, come al solito tutti i suoi haters pronti a puntare il dito dicendo ecco che si ritrova un compagno di squadra all'altezza e non brilla più, e invece Bagnaia ha praticamente zittito tutti con questa grande vittoria, con questa grande prestazione che era arrivata già al sabato durante la sprint, in realtà, perché è vero che la sprint era stata vinta da Marquez, ma Bagnaia aveva dato del filo da torcere sia al suo compagno di squadra che ad Alex Marquez, che sta anche lui disputando un grandissimo inizio di mondiale, peraltro in questo momento comanda anche la classifica piloti della MotoGP. Per cui Bagnaia, grande weekend ad Austin, coronato da una bellissima vittoria. Peraltro da domenica invece fa un sorpasso sempre su Alex Marquez, che è qualcosa veramente di fantastico, per cui anche se non siete appassionati di MotoGP vi consiglio di andare a guardare quel sorpasso di Bagnaia, che è stato veramente veramente molto bello, e quindi si è ripreso. Adesso non dista molto in realtà dalle prime posizioni, e speriamo che questo possa essere un incentivo, possa spronarlo d'ora in avanti a gareggiare proprio libero mentalmente, perché quando Bagnaia corre senza avere pensieri per la testa, senza farsi, passatemi il termine, paranoie, veramente può esprimere tutte quelle che sono le sue potenzialità, tutte quelle che sono le sue qualità, e a quel punto esce fuori il vero Bagnaia, che è in grado di vincere le gare poi sostanzialmente, perché lo ha dimostrato di saperlo fare. E peraltro sono arrivati per lui anche gli elogi da parte dei suoi colleghi, per esempio Jack Miller, anche per lui un pochino stizzito dalle continue critiche insorte nei confronti di Bagnaia, ha dichiarato che comunque Pecco guida in una maniera incredibile, invidiata da tutti gli altri tipi piloti della moto, e infatti lo si nota anche molto bene. Infatti se voi andate a vedere l'onboard di Bagnaia vedete come lui non si pieghi mai troppo, quando fa le curve riesca comunque a piegare la spalla quanto basta per far girare la moto senza appunto piegarsi troppo, dando un effetto veramente 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 bello anche visivamente, quindi vi consiglio di andarvelo a vedere. Per cui sì, grande Pecco, speriamo che questo appunto possa essere un punto di partenza e possa essere questo il suo inizio di stagione.
Sì, Bagnaia, come hai detto tu, non aveva iniziato benissimo, ma magari anche un po' seguendo la linea dell'anno scorso, no? Che faceva fatica soprattutto nelle sprint, e diciamo che si era portato dietro tutto lo stress, tutti i problemi che avevano chiuso la scorsa stagione, e diciamo con questa gara possiamo dire che anzi speriamo di poter dire che da qui Pecco è rinato. E soprattutto un'altra nota positiva sono i tre italiani nelle prime quattro posizioni, che quindi ci rendono ancora più orgogliosi, diciamo, del nostro paese. E soprattutto un complimento bisogna farlo anche ad Alex Marquez, fratello di Mark, che è sempre un po' visto come il raccomandato.
Sì, sì, esatto, è sempre visto
visto all'ombra di Mark.
Cioè alla fine la gente non conosce Alex Marquez, conosce il fratello di Mark Marquez,
esatto.
E lui secondo me vuole anche togliersi un pochino queste...
Comunque sì, è giovane, ha tanto tempo per far vedere quello che è, e l'ha fatto vedere, per esempio,
sì,
questa
inizio
di stagione, e questo GP lo chiude comunque al secondo posto, quindi tanta roba anche Alex Marquez.
E quindi direi che se in Formula 1 i nostri italiani non ci stanno regalando grandi soddisfazioni, invece in moto le soddisfazioni stanno finora arrivando, e speriamo che possano continuare ad arrivare.
Fuori, regalato alla Germania, arriva il fischio finale dell'arbitro Marciniak, si qualifica la Germania alla Final Four di Nations League dopo questo pareggio per 3-3 contro l'Italia.
Parlando invece d'Italia, come abbiamo sentito, purtroppo siamo usciti dalla Nations League contro la Germania, siamo usciti contro i nostri rivali di una vita, però al di là della sconfitta diciamo sportiva, ciò che era importante per l'Italia era dimostrare qualcosa, era dimostrare di aver superato diciamo la brutta estate scorsa, quindi il brutto europeo disputato nella passata stagione. E se lo aveva fatto nel finale del 2024 disputando un buon girone di Nations League, iniziato veramente veramente bene con quella bellissima vittoria in Francia e poi finito male con purtroppo non la sconfitta sempre in casa contro la Francia e il pareggio contro il Belgio che ci aveva costretto appunto a disputare questo quarto di finale di Nations League e non ci aveva consentito di accedere direttamente alle Final Four, l'Italia doveva continuare a dimostrare qualcosa. Secondo te questo qualcosa è arrivato? Perché allora adesso dare contro l'Italia e dire che è una nazionale totalmente da ricostruire da capo è sbagliato secondo me, perché comunque qualcosa di buono c'è stato. Certo è che ci sono ancora tante lacune e che secondo me l'Italia non riesce ad esprimere il suo vero potenziale, perché poi se noi andiamo ad analizzare la rosa, e questo lo ripetiamo da veramente tanto tempo, l'Italia è una bella squadra. Anche ieri l'Inter ha vinto contro il Bayern Monaco. Ha vinto contro il Bayern Monaco. I principali protagonisti di quella partita sono stati Bastoni e Barella, che hanno disputato veramente una partita clamorosa. Veramente fantastici. Barella un piede incredibile, Bastoni difensivamente parlando perfetto, e poi anche in avanti si è fatto vedere, propositivo, concreto, giocato sempre in verticale. Quindi due calciatori fortissimi che devono costituire l'osso della nostra nazionale. C'è Tonali, ce ne sono tanti, c'è anche Ken che si è preso la scena nella partita di ritorno contro la Germania. Eppure non riusciamo, sembra non esserci un'alchimia di squadra, sembra che manchi sempre qualcosa, perché secondo me l'Italia che stiamo vedendo non è l'Italia che potremmo vedere se venissero, diciamo, sfruttate tutte le potenzialità di questa nazionale.
Allora, secondo me innanzitutto comunque perdere contro la Germania, uscire contro la Germania ci sta. La Germania secondo me è una delle nazionali più forti del mondo, almeno sulla carta, e in realtà anche sul campo, perché agli europei sono arrivati in semifinali e hanno perso al 120esimo contro la Spagna. Comunque hanno nomi importantissimi, come Virza e Musiala per esempio sulla tre quarti, il centrocampo non ne parliamo. Quindi è una squadra davvero molto forte, e uscire contro una squadra del genere secondo me ci sta, anche se sei l'Italia, anche se sei una delle nazionali con la storia, con una grande storia, diciamo, come può esserlo l'Italia. Il problema è come siamo usciti per degli errori, diciamo, di distrazione, di disattenzione.
È vero.
Però oltre a questo, anche nel 3-3 del ritorno, io ho visto un'Italia che gioca, cosa che non faceva per esempio agli europei, e che comunque fino all'ultimo ci ha creduto, perché poi il gol del 3-3 è arrivato proprio alla fine, quindi comunque sì, è arrivato un 3-3, però comunque se non ci fossero stati quegli errori e soprattutto se ci avessero fischiato quel rigore,
è vero,
magari potevamo passare noi. È una squadra chiaramente che deve puntare sui giovani in questi anni, l'Italia, che deve ripartire un po', rigenerare la sua ossatura, e lo sta facendo comunque puntando su giocatori un pochino più di esperienza, come possono essere Barella, Di Lorenzo e Bastoni, ma anche buttando dentro giovani come, non lo so, Buongiorno, Calafiori, Raspadori, i soliti.
Anche lo stesso Ken
là
davanti.
Ken, esatto.
Sì, si sente parlare di lui da tantissimi anni, ma in realtà Ken è ancora veramente, veramente tanto giovane.
Sì. E poi soprattutto, magari la stagione adesso con la Fiorentina può essere un caso, ma speriamo per noi, può essere l'inizio di un punto di ripartenza per Ken.
Esatto.
Proprio dal punto di vista della carriera. Magari adesso diventerà un grandissimo centravanti anche a livello internazionale, speriamo per noi, e diventerà magari il volto dell'Italia.
Esatto, anche perché lui le qualità le ha sempre avute, lo ha sempre dimostrato anche nei primi anni alla Juventus, in cui è proprio sbocciato quando era veramente veramente tanto giovane. Poi si è un pochino perso per strada, ha avuto anche lui dei momenti difficili, comunque giustificati dalla giovanissima età. E adesso speriamo che questa stagione a Firenze l'abbia finalmente fatto maturare a tal punto che riesce a esprimere tutte quelle che sono le sue qualità, e sarebbe importantissimo, oltre che per la Fiorentina, che comunque di certo non sta andando male anche grazie a Ken, e lo sarebbe importante anche per l'Italia, che finalmente avrebbe trovato il suo centravanti che manca da ormai tanto tempo. Poi è vero che l'Italia comunque negli ultimi anni, cioè, in realtà non ha mai avuto una situazione positiva come l'abbiamo adesso in attacco, perché comunque c'è Ken, c'è Reteghi, rientrerà prima o poi Scamacca, per cui sicuramente non siamo messi malissimo, però speriamo che se ne affermi uno, e Ken secondo me ha le potenzialità per essere il vero centravanti del futuro. Ma perché sarebbe stato importante vincere eventualmente la Nations League? Sarebbe stato importante oltre che per un fattore sportivo, perché comunque avresti portato a casa un trofeo, a livello mentale avrebbe fatto bene, sarebbe stato importante anche per una questione di mondiale, perché poi si torna sempre lì. Infatti quest'anno prendono il via le qualificazioni al mondiale del 2026 e qualora l'Italia avesse vinto la Nations League avrebbe disputato un girone più semplice. Invece adesso il girone che deve disputare l'Italia, le cui prime partite giocherà a giugno, sono contro Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Ora, non so se essere... Non so neanche cosa pensare, perché comunque il fatto che siamo arrivati noi come nazionale italiana a temere la Norvegia Non è certo positivo. Però d'altra parte io poi più riguardo leggo i nomi di queste squadre: Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia, a me sembra quasi imbarazzante che stiamo arrivando a dubitare che l'Italia non arrivi prima a questo mondiale. Però gli ultimi anni ci hanno insegnato a non sottovalutare gli avversari, perché comunque prima del mondiale del 2022 si parlava che la qualificazione ce la saremmo giocata contro il Portogallo e invece siamo usciti contro la Macedonia del Nord, prima siamo usciti contro la Svezia, quindi qua è sottovalutare l'avversario. Però insomma l'Italia è più forte della Norvegia e non esiste che l'Italia esca contro la Norvegia. Poi è vero che non siamo certo favoriti dal calendario, perché comunque la partita contro la Norvegia si disputerà a inizio giugno e tu non sai come le squadre arrivano a quel momento, perché l'Inter magari arriva dopo una stagione di potenzialmente 50-60 partite e Barella, Bastoni, Frattesi comunque sono giocatori importanti per l'Italia.
Magari la Fiorentina arriva,
esatto,
in finale,
anche, anche la Fiorentina
si fa male proprio in finale, chi lo sa.
Esatto, e poi ci sono anche il mondiale per club, anche la Juventus, a Locatelli. Comunque, insomma, questo potrebbe essere l'unico ostacolo, però non esiste che l'Italia non passi questo girone.
Sì, allora, la Norvegia non può essere una squadra, proprio a livello di rosa, non può essere una squadra che dobbiamo temere. È vero, ci sono giocatori, ci sono dei fuoriclasse, Haaland, Odegaard e molti giovani, che però assolutamente non possiamo temere. Se l'Italia gioca come sta facendo, come ha fatto per esempio in questi ultimi tempi con la Germania e con la Francia, può essere un girone semplice, ma assolutamente non bisogna sottovalutarli. Bisogna andare in ogni partita con la mentalità di fare più gol possibili, di vincere con più gol di scarto, in modo tale da riuscire magari verso il, non so, 70esimo anche a far riposare i giocatori che hanno giocato di più quest'anno, e soprattutto perché in panchina abbiamo giocatori pronti, giocatori che possono entrare e portare a termine la partita, come per esempio ha fatto Raspadori, che è entrato e ha calciato il rigore del 3-3 contro la Germania. Quindi vedremo come si svolgerà questo girone. A parte la Norvegia, poi non ci sono altre squadre che dobbiamo temere, che dobbiamo analizzare.
Esatto.
Contro Israele abbiamo già giocato di recente in Nations League e abbiamo vinto abbastanza tranquillamente, quindi speriamo in questa qualificazione.
Però ripetiamo, guai a sottovalutare l'avversario, perché poi sappiamo che potrebbe riservarci le peggiori sorprese.
È andata così per due volte di fila.
Esatto. Parliamo invece adesso di sport locale, andando a parlare stranamente del girone A della Serie C. In realtà torniamo a parlarne dopo qualche puntata in cui non l'avevamo fatto e ci sono state delle grandi evoluzioni. Infatti probabilmente voi ascoltatori eravate abituati a sentire la solita tiritera che iniziava con Padova primo in classifica, e invece a distanza di 4-5 mesi il Padova ha perso il primato in classifica a discapito del Vicenza, che ha fatto una rimonta incredibile e che in questo momento guida il girone A di Serie C a quota 80 punti. Secondo posto invece per il Padova a quota 79, quando mancano 3 giornate al termine del girone A di Serie C. Ricordiamo che vincere il girone sarebbe fondamentale, perché chi vince si aggiudica il pass diretto alla Serie B, si aggiudica la promozione diretta. Pertanto per il Padova una vera vera e propria beffa, perché ha guidato la classifica veramente sempre. Ora, noi non è che seguiamo veramente la Serie C, anche perché non abbiamo il tempo per farlo, però insomma ci informiamo su quelli che sono i risultati prima di venire qui a parlare, e quindi siamo rimasti veramente sbalorditi quando abbiamo scoperto che il Padova è stato scavalcato in classifica, perché anche per noi è stata una sorpresa e anche un po' una delusione, perché insomma eravamo talmente abituati a vedere il Padova in classifica, eravamo convinti di celebrare insieme a questa la squadra veneziana la promozione, che invece in questo momento è messa a repentaglio da un grandissimo Vicenza. Peraltro anche derby veneto tra queste due compagini. E le altre squadre che in questo momento, qualora la classifica, qualora il campionato finisse oggi, si aggiudicherebbero il pass per i playoff, sono la Feralpisalò, l'Albino Leffe, il Trento, i Renate, la Giana, la Vil Virtus Verona, l'Atalanta Under 23 e il Novara. Tante cose da dire, partendo dalla Giana. Partiamo dalla Giana perché è una squadra lombarda, quindi siamo sempre soffermati sull'analisi di questa formazione, che proprio ieri ha perso la Coppa Italia di Serie C, ha perso contro il Rimini, ha pareggiato 0-0 dopo che all'andata invece era stata sconfitta per 1-0, quindi vince il Rimini. Peccato, perché sarebbe stato bello che comunque una realtà anche molto provinciale come la Giana fosse riuscita ad alzare un trofeo comunque importante e prestigioso come può essere la Coppa Italia di Serie C. Quindi gran peccato che purtroppo non è riuscita nell'impresa, si è dovuta arrendere al Rimini. Comunque rimane un grandissimo percorso quello della squadra lombarda. E l'Alcione Milano invece in questo momento si trova undicesimo a quota 46 punti. L'ultima volta ne avevamo parlato di questa squadra qui, avevo commentato l'intervista che avevo sentito al direttore sportivo dell'Alcione Milano, e che appunto si era detto orgoglioso della sua squadra. L'Alcione è una realtà veramente veramente solida, molto recente, perché l'Alcione come squadra importante è tornata a esserlo qualche anno fa, e dopo essersi qualificata in Serie C, essere stata promossa in Serie C nella passata stagione ed essere riuscita a ottenere la permanenza in Serie C tranquilla, quest'anno aspirava ad arrivare a disputare i playoff, che in questo momento distano due punti, infatti sono la distanza tra Novara e Alcione. Speriamo che la squadra lombarda possa anche lei riuscire ad arrivare a disputare i playoff. Ovviamente sarebbe un bel orgoglio anche per noi lombardi, soprattutto perché sarebbe molto bello avere tre squadre lombarde. Cioè, immagini tre squadre milanesi in Serie A, Inter Milan e Alcione Milano, sarebbe molto bello. E invece per quanto riguarda la parte bassa della classifica, la Triestina in questo momento a 36 punti sta disputando un buon campionato. Comunque, per come erano partite le cose, veramente a inizio stagione avevamo parlato di quel famoso evento, di quel famoso pugno tirato da un giocatore della Triestina, squadra veramente allo sbaraglio, una società inesistente, insomma tutte le difficoltà di questo mondo, che ci facevano anche pensare a quella che sarebbe stata una retrocessione praticamente certa, se non addirittura un fallimento. E invece per ora la Triestina si sta difendendo bene, 36 punti raccolti finora, che vogliono dire play out e non retrocessione diretta. In questo momento all'ultimo posto c'è invece il Chioggia, che è praticamente retrocesso, nel senso mancano 3 partite, dista 6 punti dal Caldiero Terme. Comunque recuperare 6 punti in 3 partite è molto difficile da pensare. E tralasciando invece il girone A, oggi mi vorrei soffermare e parlare anche un po' del girone B, e poi voglio chiederti anche quella che è una tua opinione rispetto a due casi. Il primo caso riguarda il Milan Under 23, perché in questo momento, che ha disputato una stagione veramente orrenda, inaspettatamente, perché l'anno scorso il Milan Under 23 aveva fatto veramente veramente tanto bene in Serie C, era al secondo posto in classifica. Poi la società ha deciso di esonerare Ignazio Abate, non si capisce ancora per quale ragione, e quest'anno il Milan Under 23 si trova 17esimo in classifica. Peraltro si trova 17esimo, posizione che vorrebbe dire anche per lei playout, che però fino a qualche settimana fa era 20esimo posto consolidato. Infatti la distanza tra Milan Under 23 e 20, che è 17esimo, e il 20esimo posto non è poi così grande, infatti sono solamente 5 punti che separano il Legnago Salus, che è al 20esimo posto dal Milan. E ora però quello su cui mi vorrei soffermare è appunto un'altra questione che è sorta nell'ultima settimana. Infatti Jimenez, calciatore mi pare 2006, classe 2006 o classe 2005, è stato espulso. Jimenez gioca praticamente in maniera fissa in prima squadra dall'inizio dell'anno, perché Fonseca gli ha dato fiducia.
Sì,
insomma,
adesso è praticamente anche titolare.
Esatto, è praticamente un titolare stesso. Del Milan.
Sì, della prima squadra
del Milan. È stato squalificato. è stato squalificato, quindi vedendo che il Milan Under 23 navigava in acque veramente veramente difficili, rischiava la retrocessione diretta, per lo scontro diretto contro il Sestri Levante, che in questo momento occupa il 19° posto della classifica, quota 26 punti, il Milan decide di mandare a giocare con il Milan Under 23 Jimenez. La Lega ha consentito a questa cosa. Ora, il presidente del Sestri Levante si è giustamente, secondo me, lamentato, perché ha detto: ma cosa vuol dire? Se lui è stato squalificato in Serie A, perché può venire in Serie C a giocare? Cioè, su che base logica? Ora, non so se secondo te questa polemica è un pochino infondata ed è stata dettata più che altro dalla frustrazione per aver perso comunque uno scontro diretto che in questo momento mette il Sestri Levante in una condizione abbastanza difficile di classifica, oppure se invece è una polemica corretta, anche perché noi qualche puntata fa avevamo parlato proprio delle squadre Under 23 e di tutta la grande polemica che era nata soprattutto per quelle realtà locali che giocano in Serie C, che sono magari anche piazze storiche, che ambiscono anche a palcoscenici più importanti e che spesso si vedono soffiati posti in Serie C o Serie D da queste squadre Under 23 che vengono mandate appunto dai grandi squadroni di Serie A. Cosa ne pensi?
Ma allora, la polemica ci sta, perché comunque, anzi, ci sta, ma posta in un altro modo. Allora, secondo me, alla fine è giusto, cioè, se per esempio, se uno viene squalificato in campionato, in Champions League può giocare. Stessa cosa, secondo me, se uno viene squalificato in campionato può giocare in Serie C, perché è un altro campionato. Il problema sta nel fatto che un conto è mandare a giocare con l'Under 23 un, non so, un Camarda, che comunque è un giocatore che al Milan sì fa qualche presenza di rado, però di fatto è un giocatore dell'Under 23, non è un giocatore del Milan Under 23, cioè non è un giocatore che gioca fisso nel Milan, anche titolare. Quindi secondo me il problema sta nel mandare a giocare un giocatore che è iscritto comunque, cioè tesserato come tesserato nell'Under 23, che però è praticamente un titolare. Sarebbe come dire, non so, il Barcellona che manda Yamal a giocare in primavera, e non ha senso, perché comunque stiamo parlando di due livelli completamente differenti. Quindi la polemica ci sta, messa su questo piano. Come hai detto tu, questo problema delle squadre Under 23 c'è da inizio anno, ci sono state grandi polemiche, e tra l'altro anche il fatto che il Milan sta andando così male è anche un po' un motivo di rabbia per chi è stato messo fuori dalla Serie C in favore di questo Milan esatto, che sta andando male. Perché tu dici: sono stato messo fuori dalla Serie C per far giocare il Milan Under 23 e sta pure andando male, la prossima volta ci gioco io.
Sì, esatto,
anche perché tra l'altro il Milan cioè è proprio un problema della squadra, perché il Milan a proposito del settore, cioè per quanto riguarda la primavera e il settore giovanile, è una squadra tra le più forti in Italia, che ha mandato fuori giocatori di altissimo livello, comunque giocatori
molto
importanti,
sì.
Per esempio importanti anche a livello di bassa classifica di Serie A, per esempio Colombo è uscito dal Milan, Maldini,
sì, sì, ma lo stesso Camarda, Liberali, insomma,
sì,
ci sono
Liberali, tantissimi
nomi. E quindi sì, anche perché per chi non sta seguendo Michele su quello che ha detto prima, le squadre che di Serie A che formano l'Under 23 non è che come tutte le società calcistiche che nascono, perché comunque far creare un Under 23 è come far nascere una nuova società calcistica, che per quanto sia affiliata del Milan è pur sempre una squadra diversa rispetto al Milan prima squadra. E teoricamente quando nasce una società calcistica tu parti dalla terza categoria, che è la categoria più bassa in Italia. Invece queste squadre Under 23 pagano e vengono messe direttamente in Serie C, a discapito invece di squadre magari più storiche, che vengono comodamente mandate in Serie D. Quindi è per questo che è nata tutta la polemica legata alle squadre Under 23. E per chiudere sullo sport locale, un'altra tematica importante riguarda la Lucchese. Infatti proprio nella scorsa puntata, parlando dell'Alcione Milano, una cosa che aveva sorpreso era stata che il direttore sportivo aveva fatto i complimenti alla società che stava dietro a questa realtà sportiva. Perché? Perché non faceva mai mancare lo stipendio. Che può sembrare una formalità, una banalità, perché tu dici: io lavoro, giustamente lo stipendio deve sempre esserci. Ma in Serie C fidatevi che non lo è. E sono tantissimi casi di squadre che arrivano al fallimento perché le società non possono permettersi di iscrizione al campionato, non possono permettersi di pagare lo stipendio ai propri calciatori. E questo è il caso della Lucchese. Pensate un po' che sono praticamente 6-7 mesi che questi calciatori e l'allenatore non percepiscono lo stipendio, il che è veramente assurdo. Eppure, nonostante ciò, comunque tanto di merito a loro che continuano a giocare, che continuano a impegnarsi e che in questo momento stanno anche ottenendo grandi risultati, perché la Lucchese occupa il 16° posto, che sì, è play out. Però, cioè, io mi aspetterei che questi calciatori si fossero già ribellati, perché comunque, cioè, nel senso, è vero che se giochi in Serie C, Serie D è difficile che tu campi solo di calcio, quindi avranno anche un secondo lavoro, però questo sforzo deve essere anche ripagato a livello economico, e quindi non lo è stato, e nonostante ciò comunque loro combattono, per cui veramente tanto di cappello a loro. Però questo è un problema serio che c'è in Serie C. Ne parlavamo anche a proposito dell'hockey, avevamo detto come l'hockey, ok, ci fossero quelle 4-5 realtà, e poi tutte le squadre che comunque, le Serie B, la Serie C, tutte le altre categorie invece erano forse in grande difficoltà, perché l'hockey in Italia non è proprio uno sport estremamente noto, e quindi, cioè, non esistono praticamente i campionati inferiori. Ecco che anche questo è una problematica seria, perché ok, la Lucchese è l'ultimo caso più eclatante, però sono veramente tanti i casi di squadre che non possono iscriversi al campionato e che vanno a fallimento. E dall'altro fa anche molto ridere, perché sempre legato al Milan, la Lucchese ha vinto contro la Ternana per 5-1, Ternana che invece è seconda in classifica, e questo è costato l'esonero a Ignazio Abate. E tra l'altro mi dispiace per questo povero Cristiano, che prima al Milan fa benissimo, è secondo in classifica e viene esonerato non si sa per quale inspiegabile motivo, peraltro fa benissimo anche in primavera, è arrivato praticamente in finale di Youth League, quindi veramente veramente bene, e viene esonerato non si sa perché. Poi la Ternana fa benissimo, è secondo in classifica, perde 5-1 contro la Lucchese, è vero che è in fondo alla classifica, però è pur sempre secondo e viene esonerato, quindi a me spiace tantissimo per questo ragazzo, che non sa più cosa deve fare e che magari meriterebbe anche un'occasione per fare bene. E chissà, adesso mi viene da ridere a pensarlo, però visto che Conceição sta facendo così male, magari viene esonerato Conceição dal Milan e viene chiamato fino a fine stagione come traghettatore a Abate. Sarebbe veramente il colmo. E con questo direi che possiamo chiudere sullo sport locale.
L'ultima puntata avevamo accennato qualche grande risultato dei nostri italiani a proposito dello sci, e oggi saremo qui a ad approfondire il mondo dello sci, ma anche di altri sport invernali, anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, del prossimo anno. Effettivamente non è molto clima da sport invernali, arriveremo a parlarvi di sport invernali probabilmente in pantaloncini e maglietta, però oggi volevamo approfondire un po' il mondo dello sci, che sembra un po' da fuori qualcosa di molto semplice, di basilare, ma in realtà è qualcosa di molto intricato. Partiamo innanzitutto dallo sci alpino, che è un po' quello che si conosce di più, quello che si vede di più anche in televisione, quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta con la Brignoni, che tra l'altro si è infortunata negli ultimi giorni a perone e tibia, e molto probabilmente non ci sarà alle Olimpiadi. Ha dichiarato che ci sarà solo se può dare il massimo, e quindi questo vuol dire che deve aver recuperato al 100%, speriamo nel suo recupero, ecco. Parlando appunto dello sci alpino, che ha 6 discipline, ovvero discesa libera, super G, slalom speciale, slalom gigante, combinata e parallelo. La discesa libera è, appunto come dice il nome, una discesa in cui si toccano anche velocità sui 140 km/h. Poi abbiamo lo slalom speciale, che diciamo è la disciplina un po' più conosciuta. È quella, per intenderci, con i paletti mobili, che in realtà sono mobili dagli ultimi anni per permettere curve più strette, appunto sono mobili in modo tale da abbassarsi quando lo sciatore li tocca. Abbiamo poi il Super G, ovvero uno slalom più lungo, uno slalom speciale ma più lungo, e poi lo slalom gigante, che è che è più completo, è un mix di velocità e tecnica, ed è diciamo un misto tra Super G e speciale, più veloce dello speciale ma più lento del Super G, per intenderci. Abbiamo poi la combinata, che è un mix di due discipline, ovvero discesa libera più speciale solitamente, che possono essere triple o quadro, possono essere triple o quadruple, ma diciamo la coppiata più, più famosa è discesa libera più speciale. È una gara tra due sciatori. Si sommano i tempi delle due prove e poi chi ha il tempo inferiore vince. E poi abbiamo il parallelo, che è un uno contro uno su due piste. Ci sono in genere due prove, vince chi ha il tempo chi ha il tempo minore, e queste gare si svolgono in parallelo, cioè si svolgono nello stesso momento, ed è chiamato parallelo proprio perché ci sono due piste uguali e ci si sfida nello stesso momento, appunto. Quando si parla di sport invernali, poi in realtà c'è ci sono tantissimi altri sport, sia al chiuso che all'aperto, di cui magari parleremo di più le prossime volte. Sicuramente ci sono il curling, il bob e il pattinaggio, che sono, diciamo, tra gli sport più importanti anche a livello olimpico. Abbiamo il curling, di cui tra l'altro l'Italia è una buona nazionale negli ultimi anni.
Tra l'altro, che sport il curling?
Esatto, è uno sport che è sempre etichettato come uno sport un po' del cavolo, un po' uno sport
infantile.
Lo sport proprio alla fine degli elenchi esatto. Nelle Olimpiadi. Però alla fine noi siamo in Italia, siamo bravi a fare anche questo, quindi ce lo prendiamo.
No, ma a me fa molto ridere in realtà il curling, proprio, cioè, come concetto. Non si capisce, è bullying, è bocce.
Sì, è un mix. Magari lo approfondiremo la prossima volta, dato che oggi siamo un po' tirando lungo.
Poi attenzione, con tutto il rispetto per chi pratica curling, insomma, ci vorrà sicuramente grande precisione. Però, insomma, a me fa molto ridere.
Poi abbiamo il bob, tra l'altro negli ultimi giorni, nelle ultime settimane probabilmente avrete sentito delle notizie a proposito della pista bob delle Olimpiadi che si svolgeranno qui da noi. Adesso i problemi che c'erano sulla realizzazione della pista sono stati sistemati, quindi esatto. si potrà gareggiare in questo sport che... davvero è tocca velocità davvero pazzesche e di cui bisognerà approfondire. Poi abbiamo lo sci alpinismo, che oltre alla discesa, come nello sci di cui diciamo si sente parlare più spesso, abbiamo anche la salita, perché sotto gli sci ci sono delle pelli di foca che consentono allo sciatore di salire, e poi anche ovviamente la discesa, e poi ovviamente ci sono le competizioni mondiali, ci sono i mondiali ogni due anni e la Coppa del Mondo ogni anno come nello sci, quindi alla fine siamo in un mondo abbastanza parallelo con le discese. Però anche questo è uno sport molto complicato, molto, molto duro. Si sale anche a pareti di 45 gradi di pendenza, quindi uno sport davvero, davvero complicato, davvero molto interessante. E poi ovviamente gli altri sport che bisogna menzionare sono il salto con gli sci, che davvero io mi chiedo da sempre come si fanno a fare certe cose, perché davvero si fanno salti impressionanti, lunghissimi, davvero
non me lo spiego.
Lo sci di fondo, in cui banalmente bisogna sciare su una superficie piana, e anche questo è uno sci molto praticato e molto, molto conosciuto. E poi abbiamo lo snowboard, che solitamente, diciamo, vediamo come uno sport, diciamo, di figura, in cui bisogna completare delle mosse in volo. C'è questa conca di neve in cui
è tipo skateboard,
esatto,
però
bisogna andare da una parte all'altra. Comunque è uno sport abbastanza conosciuto, magari ne approfondiremo la prossima volta. Diciamo, e questo è un
una panoramica generale,
una panoramica
su quelli che sono
generale,
gli sport.
Su quelli che saranno gli sport più importanti delle prossime Olimpiadi. Chiaramente c'è tempo, ne parleremo,
anche
ne parleremo tanto più approfonditamente, anche magari delle varie squadre italiane. Però così avete diciamo questo mini prospetto di quelle che saranno le Olimpiadi del 2026. Siamo giunti alla fine di questa puntata, vi ricordiamo che potete ascoltarci su youngradio.it e su tutte le altre piattaforme podcast e sull'account del Banfo su Spotify. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento a tra due settimane. Un saluto da Michele Viscardi
e Dennis Calò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.